Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Anno 2017. Tutti gli uomini peccano perché non hanno il timor di Dio. Faccio seguito al mio precedente pensiero numero 110. Dio vuole la circoncisione dei cuori e di fronte ai ministri boriosi che ostentano sapienza, prende dei laici che, pur essendo umili ed ignoranti, diventano sapienti per ispirazione diretta di Dio che li istruisce. Paolo aveva concluso in precedenza Romani 2:25-29 dicendo che la circoncisione fisica non giova senza osservare la legge, nel senso che essa giova se un circonciso osserva la legge, ma se costui invece la trasgredisce, egli di fatto rimane un incirconciso, cioè un pagano. Se invece un pagano incirconciso osserva i precetti della legge, egli sarà giudicato da Dio come un circonciso, cioè uno che è comunque legato al patto di fedeltà con Dio, patto simboleggiato dalla circoncisione fisica. Il vero osservante della religione giusta non è pertanto chi per nascita è un circonciso nella carne, ma colui che, anche pagano, cioè incirconciso, è circonciso nel cuore, cioè fedele ai comandamenti di Dio. I giudei, dice ora Paolo all'inizio di questi seguenti versetti, hanno avuto un grande vantaggio rispetto ai gentili, cioè ai pagani detti anche greci, perché essi, grazie alla circoncisione, e cioè grazie al loro patto di fedeltà al Dio vero, hanno avuto il dono, attraverso i profeti, di ricevere gli insegnamenti e la parola di Dio. Anche se molti di essi non si sono mantenuti fedeli, tuttavia, da parte di Dio, non è venuta meno la sua fedeltà al patto. Tuttavia, sia i giudei circoncisi che i gentili sono tutti peccatori, in quanto tutti sono usciti dal retto cammino per compiere nefandezze di ogni genere, perché, dice sempre San Paolo nella sua epistola, non è dinanzi ai loro occhi il timor di Dio. Neanche la circoncisione dei giudei, che comporta la conoscenza della legge e quindi delle norme di comportamento di fronte a Dio, è salvezza per essi, perché è proprio dalla conoscenza della legge che deriva la coscienza del peccato, e da tale conoscenza non rispettata deriva anche la colpa. Lo Spirito Santo, che parla alla mistica, prende dunque lo spunto della sua lezione odierna proprio dal versetto 18 dell'Epistola, quando Paolo afferma, come già sopra detto, che i giudei circoncisi e i pagani incirconcisi sono tutti peccatori, perché non è dinanzi ai loro occhi il timor di Dio. Questa mancanza di timor di Dio spiega il perché delle depravazioni commesse dagli incirconcisi, cioè di quelli che, sotto la legge o senza la legge, non rispettano né le leggi divine, né quelle naturali incise nel cuore di ogni uomo, né infine quelle suggerite dalla ragione, dataci appositamente da Dio affinché gli uomini possano rettamente condursi anche senza la conoscenza della legge. Cosa è dunque questo timor di Dio, la cui mancanza spiega le depravazioni dell'umanità? Lo Spirito Santo osserva che gli stessi cattolici, che pur hanno ricevuto i suoi 7 mirabili doni, non sanno con precisione cosa sia il timor di Dio e come lo si pratichi. Il timor di Dio non consiste nella paura verso un Dio terribile e giustiziere. Dio è invece carità e il suo occhio divino giudica con giustizia e amore, perché sa scrutare nel profondo dell'animo umano, valutando sia la buona volontà degli uomini, sia le circostanze in cui essi, pur peccando, si trovano ad operare, circostanze che possono divenire attenuanti. Gli stessi Adamo ed Eva furono puniti con la perdita dei doni di grazia e la successiva cacciata dal paradiso terrestre, ma ciò nonostante Dio mitigò la punizione con un atto di misericordia, facendo loro intravedere una possibilità di riscatto futuro attraverso una donna che avrebbe schiacciato il capo al serpente. Eppure, continua lo Spirito Santo Valtortiano, la loro colpa fu grande, perché essi erano stati creati perfetti e pieni di grazia e avrebbero potuto, se lo avessero voluto, resistere a qualsiasi tentazione di peccato, cosa che invece non è possibile agli uomini attuali che, pur disponendo del battesimo che deterge dalla macchia d'origine e dei sacramenti in genere che restituiscono uno stato di grazia, sono rimasti soggetti ai fomiti conseguenza del peccato originale. Se dunque Adamo ed Eva erano usciti perfetti dal pensiero di Dio, ad essi tutto poteva essere chiesto e anzi preteso, e in caso di loro peccato tutto avrebbe dovuto essere tolto con un castigo eterno all'inferno. Dio avrebbe anche potuto farlo, ma essendo non solo giustizia ma anche misericordia, non lo fece. E pur privandoli dei doni e cacciandoli dal paradiso terrestre, concesse loro, attraverso la promessa di Maria Santissima e di Gesù, suo figlio, la speranza di un riscatto, cioè della redenzione, e quindi del premio eterno. Vero è che Gesù, uomo Dio, disse: «Siate perfetti come il Padre mio e vostro». Ma questo invito aveva lo scopo di spronare gli uomini verso un cammino di perfezione, anche se Dio in realtà non ci giudicherà in base ad un cammino di perfezione assoluta, bensì a quella relativa, vale a dire quella che ogni uomo con amore avrà cercato di conseguire anche con le sue imperfette forze e capacità. Limitando il ragionamento del timor di Dio ai cattolici, spiega sempre lo Spirito Santo, possiamo in essi individuare 3 categorie. quella degli scrupolosi, quella dei quietisti e infine quella dei giusti. Gli scrupolosi ricordino che il timor di Dio non deve essere terrore di Dio, dimenticando che Egli è Dio di amore e facendogli così torto. Dio, ad esempio, giudicherà con giustizia coloro che, deputati ad amministrare in terra la giustizia, sono obbligati a comminare la morte, come pure coloro che, soldati, devono combattere ed uccidere. Ma se il timor di Dio non deve essere terrore, esso non deve nemmeno essere tradotto in quietismo, cioè l'atteggiamento opposto a quello degli scrupolosi. I quietisti, precisa lo Spirito Santo, sono coloro che, per un ottimismo disordinato, confidano comunque nella bontà di Dio e non si preoccupano quindi di fare il bene. E si chiudono gli occhi di fronte alla prospettiva della sofferenza in purgatorio o nell'inferno. Sovente essi, orgogliosi, si credono perfetti, non si considerano peccatori e spesso si limitano ad atti di religiosità e di pietà del tutto esteriori. Essi sottovalutano la giustizia di Dio e anche nel peccato sono convinti di poterne uscire con le proprie forze quando lo vogliano. Costoro, conclude lo Spirito Santo, sono dei veri eretici e sono abborriti da Dio. Infine, terza categoria, vi è quella dei giusti. Il loro timor di Dio è reverenziale. Essi non temono la giustizia di Dio, ma solo il fatto di addolorarlo con i loro comportamenti non giusti. Quando essi cadono nel peccato, si pentono e depongono il loro pentimento ai piedi del Signore, chiedendogli perdono ed un maggior aiuto attraverso l'infusione in essi di un maggiore amore verso Dio che li aiuti a non ricadere nel peccato. Quest'ultimo, dunque, è il vero timor di Dio: amore, umiltà, obbedienza, fortezza, mitezza, dolcezza e altre virtù ancora, delle quali il vero modello è stato Gesù Cristo. Lo Spirito Santo conclude questa sua lezione dicendo di aver voluto commentare un solo versetto: il timor di Dio non è dinanzi ai loro occhi a spiegazione della depravazione di tutti gli uomini, circoncisi ed incirconcisi, perché è un versetto molto importante, tanto da giustificare una spiegazione approfondita da parte della sapienza, perché possedere il vero timor di Dio significa possedere la perfezione dell'amore e quindi essere posseduti da Dio per l'eternità. Ora però, considerata questa conclusione dello Spirito Santo circa l'importanza del timor di Dio, sento il bisogno di trascrivervi a testimonianza della povertà e incompletezza della mia parafrasi lo splendido testo integrale della sua lezione, che a questo punto, grazie anche alla mia precedente spiegazione che ne ha aperto la strada, potrete apprezzare ancor di più prendendo contatto direttamente con la sapienza che parla. 22 gennaio 1948. Ai Romani, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 20. Dice l'autore santissimo: il timore di Dio non è dinanzi ai loro occhi, dice l'apostolo, e con questa breve sentenza spiega ogni depravazione dello spirito incirconciso. La maggioranza degli uomini cattolici, parlo a questi e di questi, perché costoro hanno ricevuto i 7 mirabili doni del Paraclito e dovrebbero per questo conoscere almeno la forza, la pace, la luce che da essi viene e la verità della loro natura, la maggioranza dei cattolici non sa esattamente cosa sia il timore di Dio né come lo si pratichi. Anche qui ci sono 3 categorie: quella degli scrupolosi, quella dei quietisti o indifferenti e quella dei giusti. Ma prima di parlare di loro, parlerò del dono. Cosa è il timore di Dio? Paura di Lui, quasi egli fosse un giustiziere inesorabile che si compiace di punire, un inquisitore che non lascia di notare le più piccole imperfezioni per mandare alle torture eterne? No, Dio è carità e di Lui non si deve avere paura. Bene, il suo occhio divino vede tutte le azioni, anche le minime, degli uomini. Bene, la sua giustizia è perfetta, ma proprio perché è tale, egli sa valutare la buona volontà degli uomini e le circostanze nelle quali l'uomo si trova, quelle circostanze che sono sovente altrettante tentazioni a peccare di superbia e perciò di disobbedienza, ira, avarizia, gola, lussuria, invidia, accidia. Dio punì duramente Adamo ed Eva, ma nel suo castigo fu subito unita misericordia, la promessa di un Redentore che li avrebbe tolti dalla prigione conseguente alla colpa, essi e i figli loro e quelli venuti dai figli dei figli. Ad Adamo ed Eva, pieni di innocenza e grazia, dotati di integrità e di scienza proporzionata al loro eccelso stato e al loro ancor più eccelso fine, passare dal paradiso terrestre a quello celeste e godere in eterno del loro Dio, Dio avrebbe ben potuto dare condanna eterna, perché essi tutto avevano avuto di quanto serve a santificarsi ed essere perfetti contro ogni tentazione, e l'avevano avuto senza aver fomiti di peccato in essi. Voi, uomini, questi fomiti li avete. Il battesimo e i sacramenti vi cancellano la macchia di origine, vi rendono la grazia e vi infondono le virtù principali, o vi cancellano i peccati consumati dopo l'uso della ragione, o vi fortificano della forza stessa di Cristo cibandovi di Lui, o vi sostengono con la grazia di Stato. Ma il retaggio del peccato originale resta coi fomiti, e su questa eredità, su questo residuo del contagio ricevuto dal progenitore, Lavora Satana con più facilità di riuscita, e non su Adamo ed Eva. Dato che uno degli assiomi della divina giustizia è questo, a chi più ha ricevuto, più viene chiesto, ad Adamo ed Eva, che avevano tutto ricevuto e non avevano tare ereditarie in loro, ma unicamente la perfezione di essere usciti formati dalle mani di Dio, dal pensiero di Dio, perché Dio col suo solo pensiero comandò all'argilla di formarsi secondo il suo disegno e le molecole dell'argilla, materia inerte e sorda, ubbidirono, perché tutto ubbidisce al comando di Dio, tutto fuorché Satana e l'uomo più o meno ribelle. Ad Adamo ed Eva, usciti formati dal pensiero di Dio e animati dal suo soffio, ad Adamo ed Eva tutto doveva essere chiesto e preteso, e in caso di peccato tutto doveva essere levato e castigo senza fine doveva essere dato. Essi conoscevano Dio, conversavano con lui nel vento della sera. Egli, oltre essere il loro autore, era il loro maestro, ed essi erano le prime voci destinate a rivelare ai futuri le verità imparate da Dio. E ciò nonostante, pur avendo conosciuto la perfezione, furono curiosi dell'orrore e ascoltarono l'orrore non seguendo la parola di Dio. Offesero duramente il Padre Creatore, il Figlio Verbo che li istruiva sul bene e sul male, sulle cose e animali e piante create, e l'amore, perché ingrati dimenticarono per un lubrico seduttore che li tentava ad un frutto, a uno solo, tutto quanto la carità aveva loro dato perché fossero felici. Ma Dio non comminò l'inferno ad essi. Non poteva forse fulminarli là ai piedi dell'albero della prova che per essi era divenuto l'albero della concupiscenza? Volontariamente essi lo avevano mutato in tale, e sarebbe stato giusto che perissero essi, vera mala pianta nata da perfetto seme, il pensiero divino, divenuta maligna perché avvelenata dalla bava infernale. Non poteva Dio ordinare all'arcangelo di colpirli con la sua spada di fiamma là alle soglie del paradiso terrestre perché la loro spoglia immonda non contaminasse la terra e da quel limite essi precipitassero nell'abisso dal quale era uscito colui che essi avevano preferito a Dio? Poteva, e sarebbe stato nel suo pieno diritto. Ma la misericordia, ma l'amore, temperarono la condanna con la promessa della redenzione e perciò del premio eterno. Coloro, tutti coloro che muoiono negli scrupoli e offendono così la paternità di Dio, il suo amore, la sua essenza, credendolo un Dio terribile, insofferente di ogni debolezza nei piccoli suoi figli, intransigente, misurante i piccoli sulla sua perfezione infinita, dovrebbero riflettere a questo. Chi mai si salverebbe se Dio fosse come essi lo concepiscono? Se misura della perfezione umana dovesse essere la perfezione divina, chi abiterebbe i cieli fra i figli di Adamo? Una sola, Maria. Ma se è stato detto: siate perfetti come il Padre mio e vostro, non è già per sgomentarvi, ma per spronarvi a fare il più che potete. Sarete giudicati, non mi stanco di ripeterlo, non per la perfezione conseguita in misura perfetta, prendendo a misura quella divina, ma per l'amore con il quale avrete cercato di fare. Nel comando d'amore è detto: ama con tutto te stesso. Questo te stesso cambia da persona a persona. C'è chi ama come un serafino e chi sa amare soltanto come un pargolo, molto embrionalmente. Ma il maestro, posto che la maggioranza sa amare come pargoli, molto embrionalmente, mentre seraficamente sanno amare soltanto creature di eccezione, ecco che vi ha proposto a modello un fanciullo. Non se stesso, non sua madre, non il padre suo putativo. No, un fanciullo. Ai suoi apostoli, a Pietro, capo della Chiesa, ha proposto a modello un fanciullo. Amate con la perfezione di un fanciullo che crede senza elucubrazioni scientifiche per spiegarsi i misteri, che spera senza timore paralizzante, frutto di troppo raziocinare, e di andare nel bel paradiso, che ama serenamente Dio, pensato buon papà, buon fratello, buono e protettore amico, e fa il suo piccolo bene per far piacere a Gesù. E sarete perfetti nella vostra misura perfetta, perfetti nella vostra bontà relativa, come è perfetto Dio nella sua bontà infinita. Timore di Dio non è dunque terrore di Dio. Questo ricordino i malati di scrupoli, i quali offendono Dio nel suo amore e paralizzano se stessi in un perpetuo tremore. Ricordino che un'azione non buona diventa più o meno peccato a seconda che uno è convinto che sia peccato, o è incerto che lo sia, o non crede affatto che lo sia. Perciò, se uno fa anche un'azione non veramente peccaminosa, ma è convinto che essa lo sia, fa cosa ingiusta, perché il suo desiderio è di fare cosa ingiusta. Mentre se uno fa cosa non giusta, ma ignorando che sia tale, veramente ignorando che sia tale, Dio non gli imputa quella cosa come colpa. Così pure quando speciali circostanze obbligano un uomo a compiere azioni che il Decalogo o altra legge evangelica proibiscono, giustizieri che devono compiere giustizia, soldati che devono combattere e uccidere, congiurati che per non mandare al patibolo i loro compagni e nuocere a interessi superiori, giurano di essere loro i soli colpevoli e muoiono per salvare gli altri, Dio giudicherà con giustizia l'imposto omicidio l'eroico spergiuro. Basta che il fine dell'azione sia retto e compiuto con giustizia. Timore non è terrore, però anche timore di Dio non è quietismo. I contrari degli scrupolosi sono i quietisti, sono quelli che per un eccesso di fiducia, ma fiducia disordinata, non si danno premura di fare il bene, perché sono sicuri che Dio è così buono da essere sempre contento di tutto. E con ogni studio, seduti nella loro staticità sonnolenta, cercano di restarvi, chiudendo la mente alle verità che a loro non piace di sapere, ossia quelle che parlano di castigo, di purgatorio, di inferno, del dovere di fare penitenza, di lavorare a perfezionarsi. Sono anime torbide e superbe. Sì, perché i quietisti sono dei superbi. Superbi, credendosi già perfetti al punto da essere certi di non peccare mai. Superbi, perché anche se fanno atti di pietà e di penitenza, sono atti esterni per aver nome e lode di santi. Sono senza carità perché sono egoisti. Sul loro altare è il loro io, non è Dio. Sono bugiardi e sovente si fingono contemplativi e prediletti da Dio con doni straordinari. Ma non è Dio che li predilige, sebbene Satana, il quale li seduce per traviarli sempre più. Si credono poveri di spirito perché non hanno santa premura di compiere azioni buone per meritare il cielo, ma poveri di spirito non sono. Anzi, sono pieni della golosità e avarizia più grette e profonde. E sono accidiosi. Sono intemperanti perché non negano nulla alla materia. E se uno dice loro non è lecito ciò che fai, rispondono: Dio lo vuole per provarci, ma noi sappiamo uscire dall'illecito con la stessa facilità con cui vi entriamo, perché noi siamo stabiliti in Dio. Sono dei veri eretici e Dio li aborre. Infine vi sono i giusti. Essi hanno il dolce, riverenziale timore di Dio. Temono di dare dolore a Dio e per questo, con tutte le loro forze, cercano di fare ogni azione buona e nel miglior modo a loro possibile. Se cadono in imperfezione o peccato, hanno un ardente pentimento e lo vanno a deporre ai piedi di Dio, e un'ardente volontà di riparazione. La colpa involontaria non li paralizza, sanno che Dio è padre e li compatisce. Lavano, riparano, riedificano ciò che l'insidia multipla e assalente proditoriamente ha sporcato, sciupato, abbattuto. Fanno ciò col loro amore che invocano sempre più forte dall'amore divino. Infondi il tuo amore nel mio cuore. Costoro hanno il vero timor di Dio. Cosa è dunque il vero timor di Dio sempre vivo nel loro spirito? Il timore di Dio è amore, è umiltà, è obbedienza, è fortezza, è dolcezza, è mitezza, è temperanza, è attività, è purezza, è sapienza, è ascensione. Il vero modello del timore perfetto di Dio è dato dal Cristo, che amò Dio con un amore che si piegò ilare e volonteroso a ogni desiderio del Padre, sino all'obbedienza di croce, che fu umile sino ad abbassarsi sui piedi del traditore e baciarli, che fu forte contro tutte le insidie, dolce come un pargolo, temperante come una asceta, mite come un agnello, puro come un angelo, più di un angelo, sapiente, essendo l'uomo uno con Dio, contemplatore che ascendeva con lo spirito rapito alle adorazioni perfette che facevano esultare i cieli, ai quali finalmente saliva dalla terra, dall'uomo, un'adorazione che saziava il fuoco di Dio. Anche Maria fu un esempio di timore perfetto, ma ella fu ciò che fu in vista dei meriti del Figlio, e perciò ancora bisogna dire che colui che in eterno fu possessore del timore perfetto fu il Verbo di Dio, per il quale tutto fu compiuto, anche la meraviglia del cielo e della terra, la Vergine Immacolata, figlia, madre, sposa di Dio. Un solo versetto su tanti ha avuto commento, ma l'importanza di esso è tale che la sapienza su esso si è attardata. Possedete il perfetto timore di Dio e voi possederete l'amore perfetto, e perciò possederete Dio e sarete da Lui posseduti in eterno.